in là, però vogliamo tenerlo in mente, metterlo sui nostri calendari, che faremo un picnic e andremo a Cadorago per fare una barbecue insieme. Bene, bambini, potete andarvene. Ah, ultima cosa, mentre ve ne andate, potete andarvene. Abbiamo ancora l'offerta per le Filippine, che stiamo raccogliendo per Renel, il fratello che pulisce la chiesa, ma anche impegnato con una missione nelle Filippine, e se volete contribuire per comprare degli articoli scolastici per i bambini delle Filippine, sentitevi liberi di mettere qualche offerta nella cassettina. Bene, oggi abbiamo un predicatore speciale con noi, Davide. Se vuoi venire qui davanti e condividere la parola con noi, ti ringrazieremo, grazie.
Allora, prima di iniziare vorrei pregare. Signore, ancora vogliamo ringraziarti perché abbiamo la possibilità di aprire la Tua parola e vogliamo farlo, Signore, oltre che con riconoscenza, vogliamo farlo, Signore, con umiltà e con un cuore pronto, Signore, a ricevere il Tuo insegnamento, le Tue benedizioni. Signore, ci avviciniamo a Te consapevoli che abbiamo così tanto bisogno, Signore, dell'opera che Tu puoi compiere in noi per mezzo della Tua parola. Così Ti preghiamo di istruirci, Ti preghiamo di correggerci anche, Ti preghiamo di educarci, Signore, alla Tua volontà. Benedici questo tempo nel nome del Signore Gesù. Amen. Quando noi ci mettiamo davanti ai Vangeli, leggiamo i Vangeli, vediamo che tante volte ci sono riportati dei dialoghi, dei colloqui che il Signore Gesù ha avuto con diverse persone. In alcuni casi questi dialoghi sono riportati proprio in forma diretta e vediamo come spesso le persone che hanno parlato con Gesù si trovavano proprio su un piano diverso rispetto a Lui. Era un po' quasi un colloquio fra sordi, potremmo dire, nel senso che loro dicevano una cosa, Gesù cercava di richiamarli a certe cose, ma non c'era proprio intesa. Questo succedeva quando Gesù parlava con i farisei, ma non soltanto, quando Gesù parlava con il giovane ricco, quando Gesù parlava con la samaritana, erano colloqui su livelli diversi. Ci sono invece altri casi in cui si capisce che la persona o le persone con le quali Gesù stava parlando si ponevano proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Forse pochi casi, ma è successo questo. Pensiamo per esempio al centurione di Capernaum, ma non soltanto. C'è un colloquio particolare che il Signore Gesù ha avuto proprio negli ultimi momenti, nelle ultime ore della sua vita qui su questa terra, mentre era sulla croce. Ed è Luca che è quello che ci descrive in maniera più completa questo colloquio di Gesù. Gli altri Vangeli ne fanno solo un cenno rapido, ma Luca è quello che ci dà maggiori dettagli. Così vorrei chiedervi di aprire le vostre Bibbie al capitolo 23 di Luca e leggerò dal versetto 32, capitolo 23 di Luca dal versetto 32. Siamo, come dico, nelle ultime ore della vita del Signore Gesù su questa terra, poco prima della sua morte, mentre viene crocifisso. Versetto 32. Ora, altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: «Questo è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Questo è un fatto che certamente suscita in noi delle emozioni opposte. Da un lato forse abbiamo una forte disapprovazione verso il primo malfattore, o almeno il primo a parlare, dall'altro per il secondo malfattore abbiamo invece una grande tenerezza. Ma credo che questo racconto qui non è stato scritto per suscitare in noi delle emozioni fini a se stesse, ma credo che ci deve far riflettere su più punti. Noi qui dobbiamo considerare che abbiamo, oltre a Gesù sulla croce, abbiamo questi due malfattori che fanno due richieste che da un lato sono diverse, dall'altro lato sono uguali. Dobbiamo considerare che tutte e due questi uomini sono sulla croce, stanno lì per morire. Ed entrambi parlano di salvezza. Ma dobbiamo domandarci di quale salvezza stanno parlando. Prendiamo il primo, al versetto 39, che dice: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». E da un punto di vista umano, e siamo esseri umani, che cos'altro poteva chiedere quest'uomo? Potremmo dire che lui fondamentalmente ha chiesto la soluzione di un grosso problema che stava avendo in quel momento lì. Anche se magari potremmo dire che la sua richiesta è stata posta in maniera sgarbata. Cosa c'era alla base di questa richiesta? Non sei tu il Cristo? E se ci pensiamo, questa forma qui è simile, se non uguale, a quella che hanno usato altri in altre circostanze, quando si avvicinavano a Dio, a Gesù, e dicevano: «Se tu sei, se tu sei». Ricordiamoci il colloquio che Gesù ha avuto con Pilato. Quante volte Pilato ha detto: «Ma tu sei, se tu sei, perché?». Abbiamo letto al versetto 35, i magistrati si beffavano di lui dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo». Ancora, i soldati: «Se tu sei re dei re, se tu, salva te stesso». E potremmo estendere anche questo discorso ai farisei. Quante volte hanno chiesto: «Ma se tu sei Dio, dacci un segno, se tu, se tu». E cosa c'è dietro questo «se»? In realtà dietro questa forma c'è quest'idea qui: tu devi dimostrarmi chi sei. E lo devi fare per quello che chiedo io e come voglio io. Allora, in quel caso lì, potrei riconoscere chi sei tu. Sono io a dire l'ultima parola e sono io a valutare se sei o non sei degno della mia fede. E qui, cari fratelli, sorelle, dobbiamo fermarci un momentino e riflettere, perché penso che tante volte anche noi, magari in una forma più riguardosa, sostanzialmente ci rivolgiamo a Dio con lo stesso atteggiamento, arrivando forse addirittura a condizionare il riconoscimento di Cristo come nostro Signore solo sulla base delle risposte che otteniamo alle nostre richieste. Signore, mi aspetto da te, visto che sei il Signore, mi aspetto da te che mi risolvi questo problema che sto avendo in questo momento, che mi risolvi questa necessità, e me lo aspetto come dico io, come chiedo io. E forse magari in qualche lato nascosto della nostra mente conserviamo anche qualche delusione da parte di Dio, perché Dio non ha risposto quando, come volevamo noi. E allora dobbiamo chiederci, riflettere, chiederci che considerazione abbiamo del Signore e che cosa veramente noi desideriamo da Lui. Che significato diamo noi oggi alla salvezza di cui così spesso parliamo? La libertà dai problemi, dalle paure, dalle malattie? Uno dei quesiti posti nel libro di Giobbe era proprio questo: ma che ci guadagniamo a credere in Dio? E devo dire che tante volte ho sentito testimonianze di persone che parlano di Gesù per prima cosa dicendo: Gesù mi ha fatto determinate cose, prima ero solo, adesso ho tanti amici, prima ero un single, ora grazie a Dio sono sposato o sono sposata, prima ero disoccupato, adesso finalmente ho un lavoro, prima ero malato, adesso sto bene. Perciò io credo nel Signore, adoro il Signore perché Lui veramente mi ha risolto un sacco di problemi. Sia ben chiaro, Dio nella sua grazia compie tantissime azioni a nostro favore, compie dei miracoli meravigliosi, ci offre tantissime benedizioni terrene. E grazie a Lui per questo. Io non voglio mettere in dubbio questo, non voglio in nessun modo togliere il valore di tutte queste cose di cui noi abbiamo grandemente bisogno. Però se la nostra relazione con Dio e con Gesù è basata principalmente su quello che noi abbiamo ottenuto da Gesù, sulla soluzione di questi problemi qui, sulle necessità materiali che in qualche modo il Signore può aver soddisfatto, se la nostra fede in Lui è talmente sbilanciata che sono queste le cose che ci avvicinano a Dio, e allora guardate che penso che siamo fuori strada. Questa era la richiesta che faceva il primo malfattore: salva te stesso e salva noi, se tu sei il Cristo. Allora arriviamo al secondo malfattore, versetto 40. Lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. E poi lui dice: Gesù, ricordati di me. Questa richiesta, ricordati di me, è una richiesta diversa rispetto al primo, una richiesta forse commovente. E pensiamo un attimo, questo malfattore qui avrebbe anche potuto dire: beh, io mi pento di quello che ho fatto, veramente mi dispiace, riconosco che ho sbagliato, mi pento, e adesso, Signore, io mi sono pentito, perciò per favore tirami giù dalla croce. No, non è questo che questo malfattore chiede. È una richiesta diversa, è una richiesta molto chiara, molto diretta, è una richiesta piena di fiducia. Questo malfattore è in un'altra dimensione ed è proprio nella dimensione del Signore Gesù. E guardate che questo malfattore dice delle cose incredibili, fondamentali. Se ci pensiamo bene, questo malfattore qui, in pochissime parole, ci dà la sintesi del Vangelo. Vorrei prima di tutto che guardassimo la premessa che fa questo malfattore: non hai nemmeno timore di Dio. Questo del timore di Dio è un tema molto forte, molto delicato, è un tema di cui penso che si parla poco, è un tema che conosciamo poco. Non hai tu timore di Dio? Ma come può un malfattore parlare di timore di Dio? Può. Può nel momento in cui si avvicina a Dio nel modo giusto. Ed è un elemento fondamentale, il timore di Dio. Non credo che noi possiamo pensare di avvicinarci a Dio, di parlare a Dio, o di parlare di Dio o di Gesù, senza capire che siamo chiamati ad avere un timore profondo verso di Lui. Rispetto, umiltà, ubbidienza volontaria, riconoscimento della sua giustizia, della sua santità, della sua sovranità, del suo potere di donarci la salvezza. Unico, unico, nessun altro può farlo. Nel libro di Giobbe leggiamo di tanta sofferenza di quest'uomo e di tante riflessioni che quest'uomo e gli amici che sono andati per cercare di confortarlo hanno fatto. Hanno toccato tanti argomenti, ma a un certo punto è scritto, ecco, temere il Signore, questa è saggezza. Fuggire il male è intelligenza. Stesso discorso Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, anche lui analizza tante cose che fanno parte della vita dell'uomo. E poi alla conclusione dice, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Ma questo malfattore, sì, parla di timore di Dio, fa questa premessa fondamentale, ma poi ci indica quattro motivi per cui lui ha timore di Dio. Il primo motivo lo vediamo nel versetto 41, quando lui dice, sulla croce, dice, per noi è giusto questo supplizio, per noi, questa condanna, per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Il timore di Dio non può prescindere dalla consapevolezza della giustizia della condanna. E se ci pensate è molto, ci lascia stupiti proprio, meravigliati, come questo malfattore che, ricordiamoci, non è seduto in una poltrona, ma è sulla croce, lì per morire, in una sofferenza indescrivibile, questo malfattore parla in maniera così semplice, così responsabile, direi, delle sue colpe, del fatto che merita la condanna. Non sta pensando ad attenuanti, non sta pensando a dire sì, è vero, io ho le mie colpe, ma ci sono le circostanze purtroppo che mi hanno portato a fare chissà quale atto, non ci viene detto. È colpevole e merita un giudizio che considera giusto. Quando noi ci avviciniamo a Dio dobbiamo avere questa consapevolezza che noi meritiamo il giusto giudizio di Dio. Se pensiamo di non meritarlo, in un certo senso siamo un po' come il primo malfattore. Se noi non riconosciamo la nostra colpa davanti a Dio, noi non siamo in grado di capire la portata, il valore, l'entità della sua grazia. La seconda cosa che questo malfattore dice, sempre nel versetto 41, nell'ultima parte del versetto, dice, ma questi, riferendosi a Gesù, non ha fatto nulla di male. Questo malfattore riconosce, è consapevole, che Gesù era giusto, che non aveva nessuna colpa. e capisce che se Gesù è sulla croce non è per un errore giudiziario, non è per un equivoco, capisce che Gesù sta compiendo un atto per il quale è mandato ed è quell'atto che lo porterà poi nel suo regno. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 2? Vorrei leggervi qualche versetto. Colossesi capitolo 2, dal versetto 8, riferendosi a Gesù, Paolo scrive: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Credo che tante volte si guarda a Gesù come un uomo che ha sofferto pazientemente per delle colpe ingiuste. Ha sofferto pazientemente, silenziosamente, per le ingiustizie degli uomini che erano lì davanti a lui, che è stato crocifisso perché non è stato compreso. Però nonostante questo è stato così calmo, così dolce, così mansueto, che è veramente un esempio da imitare. Ma Gesù è molto altro, è ben altro rispetto a questo. Gesù è morto sulla croce non per darci questo esempio così di mansuetudine lì fine a se stesso, ma Gesù è morto sulla croce per ubbidire a una volontà sovrana, perfetta, ad un piano prestabilito da Dio. E Gesù è morto sulla croce in obbedienza a Dio. Gesù si è caricato del peccato, anche se era assolutamente senza peccato. L'autore agli Ebrei ci dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. E come dobbiamo avvicinarci a Dio con la consapevolezza della nostra colpa? Noi dobbiamo avvicinarci a Dio con la consapevolezza che Gesù non aveva nessuna colpa, che Gesù è morto per il nostro peccato, la condanna era per il nostro peccato, non per il suo. Il nostro peccato è stato perdonato perché Gesù, che era perfettamente santo, ha soddisfatto pienamente la giustizia di Dio. Ed è per questo che siamo chiamati a piegare le nostre ginocchia e a temere e adorare Gesù. Terza cosa che dice questo malfattore, al versetto 42, diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Il malfattore parla del regno di Dio e sta dicendo delle cose precise. Potremmo chiederci: ma come poteva quest'uomo dire queste cose qui? Penso che gli sono state rivelate. Riconosce la sovranità di Dio. E anche noi, il terzo passo che siamo chiamati a fare è avere la consapevolezza che Gesù è il re dei re e quindi è anche il nostro re. Il quarto punto che ci evidenzia questo malfattore, che lo porta ad avere questo timore di Dio, è dato proprio dal fatto che questo malfattore non si accontenta di dire: Gesù, tu sei giusto, tu entrerai nel tuo regno, ma questo malfattore fa una richiesta molto precisa: ricordati di me. E in questa richiesta riconosce che Gesù era l'unico che poteva donargli la vera salvezza di cui aveva bisogno. Perciò la sua richiesta non era quella di sfuggire da una condanna giusta, sperando che Gesù in qualche modo rivoluzionasse le cose e lui non dovesse più morire sulla croce, ma la sua richiesta era di ricevere la salvezza che aveva compreso che Gesù soltanto poteva donargli. Neanche ha detto: Gesù, se mi salvi ti prometto che cambio vita. No. No. Se ci pensiamo bene, e vorrei farvelo notare, in quel momento lì ci sono state altre persone che hanno detto delle cose degne di interesse, degne di note. Andiamo al versetto 47, sempre dello stesso capitolo, dove viene detto: il centurione, veduto quello che era successo, Gesù era già morto quando leggiamo adesso questo versetto, il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Matteo, il Vangelo di Matteo, il passo parallelo, ci dice che il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Però, da quanto possiamo leggere, si sono fermati lì. A parte un esteriore battersi le mani sul petto, non si parla di pentimento e non si parla di richiesta di salvezza. Invece questo malfattore ha chiesto una cosa ben precisa a Gesù: ricordati di me. Ed era una domanda chiara, non era equivoca, assolutamente chiara, ed è altrettanto chiara la risposta che Gesù dà a questo malfattore pentito. Credo che in quel momento di profondo dolore questa richiesta possa essere stata anche un momento di ristoro per Gesù. E Gesù gli dona la salvezza non dalla morte fisica, non dalla condanna che stava ricevendo per le sue colpe, per i suoi reati, ma gli sta dando la salvezza eterna. Nemmeno Gesù gli sta dicendo: ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Ma ti rendi conto di chi sei? No. È la risposta per la quale Gesù è venuto sulla terra, è morto sulla croce, condannato al nostro posto ed è risorto. Ed è quella risposta, fratelli, sorelle, è la risposta che manifesta la grandezza, l'immediatezza, la potenza espressa della grazia di Dio alla croce. Dinanzi a Dio, alla sua santità, alla sua perfezione, alla sua gloria, alla sua purezza, noi non siamo meglio di quei due ladroni. E allora domandiamoci: in quale delle due richieste ci siamo identificati quando abbiamo chiesto a Gesù di entrare nel nostro cuore, di salvarci? Domandiamoci quale tipo di salvezza è importante per noi oggi. Gesù ha risposto a questo malfattore: oggi sarai con me in paradiso. E credo che è una questione di tempo, ma se siamo veramente salvati, anche noi abbiamo questa stessa promessa. E allora domandiamoci che effetto ci fa questa promessa. E temo che dobbiamo veramente riscoprirne il valore, il significato, l'importanza. Quella stessa affermazione, quella stessa promessa ha lo stesso valore, deve avere lo stesso valore per noi oggi, sapere che saremo in paradiso. Paradiso è un termine, vuol dire letteralmente giardino diletto, è un termine che è usato pochissime volte nella Bibbia. Lo usa Paolo quando parla del suo incontro con Cristo sulla via di Damasco. Poi viene usato in Apocalisse al capitolo 2, dove si parla di albero della vita che è in paradiso, ed è riferito al giardino di cui si parla ai primi capitoli della Genesi. È inteso come proprio il luogo perfetto in cui noi trascorreremo l'eternità con Dio. E allora mi avvio alla conclusione per dire che noi siamo chiamati coscientemente a inginocchiarci davanti a Dio con timore e nello stesso tempo proclamare vittoriosamente che Gesù è il Cristo, è vivente, vive nel nostro cuore e ci ha promesso la vita eterna con Lui. Quando pensiamo a questo, quando pensiamo al momento in cui saremo con il Signore per l'eternità, questo non vuol dire che noi dobbiamo guardare la nostra vita qui, terrena, di questi giorni, come se non contasse niente. Non stiamo subendo la nostra vita terrena. Questo sarebbe un andare contro tanti insegnamenti che ci mostrano invece quanto è importante, quanto è ricca di significato la nostra vita terrena. Ma vuol dire piuttosto guardare tutto, tutta la nostra vita attraverso questa promessa fondamentale che abbiamo, che per la sua grazia noi siamo salvati e saremo con lui in paradiso. Ed è questo che deve portarci continuamente alla riconoscenza ai suoi piedi e portarci ad una continua, più profonda consacrazione a Dio. Signore, veramente grazie perché tu ci dai delle promesse meravigliose. Signore, anche attraverso questo malfattore non sappiamo quali colpe gravi avesse, ma certamente era un uomo che ha compiuto tanti atti tremendi per ricevere quel tipo di condanna. Eppure, Signore, tu lo hai salvato. E grazie, Signore, perché quella grazia che tu hai manifestato in quel momento in maniera così grande, così profonda, così completa, tu l'hai voluta manifestare e la manifesti verso il cuore di chiunque si mette proprio dinanzi a te con questo stesso sentimento, questo stesso atteggiamento, con il desiderio proprio di mettersi ai tuoi piedi e riconoscere la propria colpa e la tua giustizia e domandarti proprio questa salvezza meravigliosa, perfetta. Grazie, Signore, per quanti di noi abbiamo nel tempo conosciuto questa verità e ti apparteniamo. Signore, che tu possa parlare al cuore di coloro che non hanno ancora questa promessa, che tu possa, Signore, veramente incidere con la tua potenza amorevole. E Signore, come tuoi figli, rendici sempre lucidi dinanzi a te e capaci di comprendere la meraviglia della grazia che tu hai manifestato e continui a manifestare giorno per giorno verso di noi. Portaci, Signore, al timore tuo, alla sottomissione a te, insegnaci il timore tuo, nel nome di Gesù. Amen.
Che pensavano di avere timore di Dio, ma che in realtà non ce l'hanno. Ed è un momento, cantando questo canto, che possiamo fare un inventario della nostra condizione spirituale. E mentre cantiamo voglio incoraggiarti, se ti consideri parte della Chiesa, pensa al significato delle ultime parole del fratello, che un giorno saremo in paradiso, e come questo deve alimentare una vita su questa terra in vista dell'eternità. Forse è un momento per ridedicare, riconsacrare in qualche modo, rivedere, innalzare, ingrandire Gesù Cristo nella tua vita. Cantiamo questo canto, io ti amo ineffabile Gesù, ricordando anche quello che ha fatto per noi. Cantiamo.
Ineffabile Gesù Re. tutto dell'anima ti sacro l'arto. Speranza non fondo sui beni del mondo, fa il bene supremo, portamo Gesù. L'agnello purissimo tu sei, croce olocausto divino si fe. Tu primo mi apparsi e a te mi chiamasti col cuore. Portamo Gesù, fino a che un animo di vita m'avrò, l'eterna tua gloria ovunque dirò.
Di vita m'avrò, l'eterna gloria no.
Fino a che un alito di vita m'avrò, l'eterna tua gloria ovunque dirò. Son tu, sei mio figlio di Dio, più morte non temo, si t'amo Gesù.
Grazie Padre per queste meravigliose parole, grazie per questo meraviglioso messaggio che tu ci hai lasciati oggi, che chiunque in qualsiasi condizione si trovi cercherà la salvezza in Gesù Cristo, essa gli sarà data liberamente, senza condizioni. Siamo noi che mettiamo delle condizioni, come quel primo ladro sulla croce. Ma, Signore Gesù, Tu non metti alcuna condizione. E, Signore, Ti ringraziamo, aiutaci a portare questo messaggio veramente con noi, nei nostri cuori, sulle nostre labbra, e che possiamo vedere come molti altri sono conquistati da questo meraviglioso amore di una salvezza per grazia incondizionata. Benedicici nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.